utilizzati nell'introduzione del Presidente Romano, perché grazie per avermi chiamato a esprimere le mie posizioni dal punto di vista più tecnico su una questione che, come è facile immaginare, ha una fortissima componente politica. Con un'avvertenza preliminare, che peraltro non dovrei fare io, ma l'amico Nicola Spina, che si occupa di sociologia e della politica, che vedo però in questo momento si è allontanato, cioè che la già difficile sintesi politica che è tipica di chi deve adottare decisioni pubbliche in un contesto locale o nazionale, aumenta esponenzialmente le proprie difficoltà quando diciamo, la base da contemperare si allarga a popoli, problematiche, tradizioni giuridiche diverse. Se è già difficile arrivare a trovare un punto di incontro all'interno di un contesto locale o nazionale, figuratevi la complessità come aumenti, ripeto, esponenzialmente quando questa necessità di sintesi deve contemperare realtà così diverse come quelle che oggi abbraccia l'Unione Europea. L'Unione Europea, cioè dobbiamo fermare ragione, non è uno Stato federale allo Stato attuale. Come tale deve riuscire a trovare quel giusto punto di equilibrio tra l'esigenza di realizzare, per così dire, delle economie di scala, delle esperienze dei vari paesi che oggi anche molto differenziati unisce un numero davvero significativo, 28 paesi nel giro di pochi decenni, è un risultato politicamente molto significativo, ma che ha determinato enormi problemi dal punto di vista della tenuta di quell'ispirazione originaria di un nucleo rigido che era più limitato al continente europeo. Questa difficoltà, sì, che è una difficoltà che si avverte anche al di fuori del diritto penale, si proietta nello specifico contesto della giustizia penale in modo particolarmente significativo, perché forse una volta superata la dimensione della diversità di monete, quello della caratterizzazione nazionale delle giustizie penali è l'elemento di maggiore retaggio dell'idea originale della nazionalità che oggi permane nell'ambito dell'Unione Europea. L'Unione Europea a tutt'oggi non ha una competenza penale diretta. Questo ritardo, questa mancanza di volere cedere all'organismo sovranazionale questa prerogativa nazionale è già un indicatore evidente delle difficoltà che vi è nell'adozione di soluzioni unificanti. Nessuna delle tre proposte che sono state sintetizzate è espressione di una concezione di un sistema di giustizia penale europeo, di giustizia penale europeo unitario come quello di un sistema penale nazionale. Forse l'unica che per così dire deborda in questa concezione, che non ha attualmente una base normativa nei trattati, è l'idea di una procura europea unitaria. E non è un caso che questa idea trova, lo ha molto puntualmente ricordato l'eurodeputato che abbiamo sentito, la via, ha un aggancio espresso nel Trattato dell'Unione, l'articolo 86, che peraltro nella versione attuale rielabora una corrispondente norma che esisteva nelle versioni già a partire da Amsterdam, quindi abbastanza risalente, è entrato in vigore nel 1999, è appunto un aggancio espresso, perché altrimenti non ci sarebbe la possibilità di costruirla questa procura europea. Ma se questo è il quadro, l'idea di una costituzione, di una commissione dell'Unione Europea ad hoc, a me pare certamente fattibile. non solo per il dato oggettivo che il Parlamento ha già avuto una tale commissione, che dimostra che il quadro normativo dei trattati e anche la maturazione politica che conduce all'adozione di una decisione del Parlamento di istituire, come nelle sue competenze, una commissione ad hoc, è già stato sperimentato. Il vero problema è il passaggio su questo punto dall'idea di una commissione ad hoc alla idea di una commissione che è rinnovata ad ogni nuovo mandato parlamentare. Ora qui da noi pesa un po' l'esperienza corrispondente della nostra commissione parlamentare antimafia, perché il presidente Vito Lo Monaco certamente ne ricorda le origini, probabilmente qualcuno più giovane non era neanche nato quando è stata istituita la prima volta. Ebbene, la commissione antimafia che noi abbiamo sperimentato nel nostro ordinamento partì appunto, diciamo, in sordina come una commissione speciale, dopodiché i lavori furono così ampi, estesi, prolungati nel tempo, che venne rinnovata per ben 4 legislature consecutive, e ogni volta che, diciamo, partiva un nuovo Parlamento, una delle questioni più delicate era la nomina rinnovata di questa commissione e anche la scelta del Presidente che doveva andare a guidare questa delicatissima commissione. Quindi per noi l'idea della commissione antimafia è un'idea che non ha più nulla di eccezionalità, come invece sono queste commissioni ad hoc nei disegni originari parlamentari. È una commissione speciale ma diventata ordinaria, come un poco è il problema che è alla base. Per noi il problema della mafia è sì avvertito come un problema di eccezionalità di risposte, che ha bisogno di risposte ad hoc, mirate, per poter contrastare gli strumenti molto efficaci che questa realtà criminale ha nell'infiltrarsi nell'economia, nella società, nelle istituzioni pubbliche. Ma d'altra parte c'è bisogno di continuare a contrastarlo, perché il problema non è venuto meno. Quindi questo è un tema astrattamente possibile. Politicamente a me pare che l'ostacolo che alcune famiglie politiche, che appunto sono state richiamate, avvertono, è quella di fare dell'eccezionalità la normalità, il che dal loro punto di vista è una cosa negativa, mentre paradossalmente potrebbe essere una cosa positiva se si riesce a creare, anche attraverso un'iniziativa come questa che mi sembra estremamente positiva, cioè la socializzazione attraverso una piattaforma informatica, dei valori che vuole affermare un'iniziativa del genere, valori in positivo di legalità, di rispetto delle istituzioni, di creazione di una coscienza europea comune tra anche i giovani che si occupano di queste tematiche. Quindi la possibilità di una tale istituzione è una scelta politica che naturalmente è agevolata se vi è un retroterra sociale e politico di cui i soggetti che istituzionalmente rappresentano i cittadini nel Parlamento agevolano questa attività. Una parola sull'armonizzazione, che mi sembra poi il punto più delicato, è quello sul quale sono più competente, perché appunto sia la Costituzione della Commissione dell'Unione Europea sia il tema della Procura Europea sono più temi che hanno carattere politico. Il tema dell'armonizzazione invece, oltre che essere un passaggio già oggi esistente, fondato sui trattati, l'attuale articolo 83 del trattato del funzionamento sull'Unione Europea, partire dalla versione di Lisbona, prevede l'armonizzazione delle normative nazionali attraverso l'adozione di norme penali minime comuni su ben 10 macro settori di criminalità, di cui l'ultima delle quali è la criminalità organizzata, quasi come formula di chiusura. Quindi vi è già un fondamento normativo per questa azione politica, non è più un obiettivo da ottenere, i problemi sorgono, i dadi si giocano sulle modalità con cui la armonizzazione viene realizzata. Qui, volendo grossolanamente dividere in due macro atteggiamenti la pluralità delle sfumature di posizioni che ci sono in campo, si potrebbe dire che vi è una idea che muove da una sorta di armonizzazione, unificazione delle soluzioni nazionali, assumendo una o l'altra delle esperienze normative nazionali per generalizzarla tutte, oppure l'altro tipo di risposta è quella che riconosce l'importanza dell'armonizzazione, ma che individua come passaggio necessario un bisogno di comparazione tra i diversi sistemi penali nazionali che ci sono, per trovare un punto di, come dire, di media, di contatto, che rappresenti un innalzamento dell'efficacia della risposta complessiva per la maggioranza dei paesi, senza pretendere di assumerne solo una delle esperienze nazionali che magari rappresenti la best practice, la migliore prassi su quel terreno. Questo perché? Perché appunto dal punto di vista della storia della circolazione dei modelli giuridici ci si accorge che questa soluzione possibile di unificare tutti sulla base di uno dei modelli che viene ritenuto il migliore determina due macro problemi. Il primo, un rischio di rigetto da parte delle realtà che non conoscono quella, che non riconoscono quella tradizione giuridica. Un esempio molto chiaro può essere il tema della confisca. Non è stato espressamente accennato, ma nei documenti che ha fatto circolare il centro precedentemente per preparare questa riunione, e credo poi nel documento che andrà nella piattaforma, è espressamente nominata. La confisca ha anche da noi un valore estremamente importante dal punto di vista delle strategie di intervento per il contrasto al crimine organizzato. Certamente negli ultimi 10 anni è stato il fronte dove più si è investito dal punto di vista anche dello strumentario giuridico, oltre che della risposta concreta, dell'applicazione di questi strumenti. Ebbene, oggi noi abbiamo sul versante della confisca, ho proprio partecipato all'inizio di questa settimana, quando sono stato contattato per partecipare a questo incontro, al primo degli eventi organizzati dalla Presidenza del Consiglio italiano dell'Unione Europea, ad un convegno sul tema della confisca europea. Abbiamo una grossissima spaccatura nelle esperienze dei vari sistemi europei. La confisca di prevenzione così efficace nel sistema italiano è conosciuta soltanto con delle forme, diciamo, non identiche ma analoghe, solo in un numero molto ristretto di paesi, paradossalmente appartenenti all'area estranea alla nostra tradizione giuridica, l'area di common law, i sistemi anglosassoni, in Inghilterra, l'Irlanda, mentre il ceppo dei paesi del continente europeo hanno, quindi Germania, Belgio, Francia, Spagna, hanno un atteggiamento di non riconoscimento di una misura di prevenzione, sequestro e confisca, non basata su una condanna per un reato. Ora, riuscire a veicolare delle forme di dialogo fra queste diverse tradizioni giuridiche è, a mio avviso, il vero obiettivo che noi dobbiamo realizzare, e sotto questo profilo la creazione di una commissione ad hoc che apra la propria attività a un colloquio, ad un'interlocuzione con soggetti diversi, esperti, tecnici, studiosi, mi sembra un ottimo passaggio. Lo stesso discorso vale, passando dall'armonizzazione della confisca, l'organizzazione dei modelli di organizzazione criminale per questa importantissima, cruciale figura del nostro 416 bis. E qui finisco. 416 bis, così efficace per dare una svolta epocale nella risposta del nostro ordinamento al fenomeno contrasto alla criminalità organizzata, per le modalità tecniche con cui Pio La Torre e gli altri che lavoravano alla stesura mise su carta questa fino allora ineffabile modalità di realizzazione di un comportamento criminale, presenta oggettive difficoltà di esportazione sic et simpliciter in contesti dove il rapporto fra il cittadino e le istituzioni è molto più diretto, e quindi parlare di omertà come presupposto per la struttura dell'organizzazione criminale stampo mafioso significherebbe condannare alla inapplicabilità un'eventuale norma che un Parlamento illuminato volesse importare. Molto più importante, strategicamente direi importante, è riuscire a trovare una formulazione che ci consenta di applicare il nostro 416 bis al nostro territorio dove questa realtà è drammaticamente presente, senza che nessun giudice dell'AIA o di un paese nordico dell'Europa obietti la mancanza di una norma corrispondente riconosciuta valida nel loro ordinamento per tutte le forme di cooperazione giudiziaria, sequestro, acquisizione probatorio che presuppongono la doppia incriminazione. Mi fermerei qui e naturalmente sono a vostra disposizione per chiarimenti.